La rivista.
Salutiamo subito il nostro ospite di questa mattina, Carlo Agliati. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Natascia, un saluto anche agli ascoltatori.
Allora, Carlo Agliati, direttore responsabile della rivista letteraria semestrale Il Cantonetto, è uscito un nuovo numero di dicembre. Noi vogliamo presentarlo e, Carlo Agliati, noi vogliamo partire dall'articolo che apre un po' questo numero e che ci riporta ad un anniversario importante di quest'anno.
Sì, certo. Beh, nel numero che abbiamo appena presentato ai lettori, è quello di chiusura dell'annata, ci sono molte presenze, non possiamo parlare di tutto, ma iniziamo appunto dall'inizio. Questo articolo di apertura si torna su questo tema che è stato di grande attualità quest'anno. Siamo nella ricorrenza centenaria di quello che conosciamo come il Patto di Locarno, quindi 1925, lo sappiamo, siamo a pochi anni dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale, i capi di Stato delle principali potenze d'Europa sono Chamberlain, Stresemann, Briand, Mussolini per l'Italia, questi sono solo i nomi più noti che ci sono, più familiari. Ecco, tutti questi personaggi si ritrovano nella cittadina sul Verbano, a Locarno, per stabilire un nuovo patto, una nuova alleanza tra le nazioni che consenta proprio di superare quelli che erano stati i contrasti che negli anni precedenti avevano sprofondato il nostro continente europeo nella catastrofe della Grande Guerra del 14-18. E il contributo nel Cantonetto non è di uno storico, come ci si potrebbe aspettare, no? Dato l'argomento che trattiamo, invece di Margherita Noseda, che conosciamo come critica letteraria, come filologa, che appunto esercitando questo suo mestiere di critica cerca di analizzare, cerca di sezionare nelle sue diverse componenti un racconto storico, per così dire, che è stato dedicato molti anni fa, nel 1975, da Mario Agliati al Patto di Locarno. È un testo che era uscito in occasione del 50° anniversario, in un libro che si intitola Ottobre 1925, l'Europa Locarno, che era stato pubblicato dall'editore Armando Dadò e che ora è ripresentato in una nuova ristampa rinnovata. E per Margherita Noseda questo scritto di Mario Agliati, che tra l'altro è l'antico fondatore e primo redattore del Cantonetto, Mario Agliati proprio diventa un narratore di storia vissuta, cioè un narratore capace di ricostruire un pezzo di storia di comunità locarnese che è durato appena 11 giorni e che è il tempo delle riunioni, degli incontri di queste delegazioni internazionali a grande livello, e ne esce proprio una sorta di biografia collettiva in cui i personaggi, le vicende di questa macro storia che interessano i grandi destini d'Europa si intrecciano invece alla petite histoire, no? Alle vicende paesane, ai personaggi locali di questa cittadina di provincia che è Locarno. E per Margherita Noseda questo racconto di Mario Agliati ha un modello letterario di riferimento ben preciso, che è il Manzoni dei Promessi Sposi.
C'è anche una bellissima foto a corredo dell'articolo.
Sì, la fotografia ritrae la sala del pretorio, la sala del pretorio di Locarno. È una fotografia in cui, sto sfogliando la rivista, in effetti in cui sono presenti tutte le delegazioni di queste grandi nazioni d'Europa, è presente anche il sindaco di Locarno, Giovan Battista Rusca, che è stato un po' il deus ex machina, no? Di questa grande organizzazione, di questo evento internazionale di altissimo livello per una cittadina quieta e placida come era Locarno. Si vede il tavolo della riunione affollatissimo, sì, di persone, con il quadro anche sulla parete di fondo di Filippo, un grande quadro di Filippo Franzoni con una veduta del lago di Locarno.
Sì, ed è molto bella perché tutti guardano verso l'obiettivo, no? Verso il fotografo che in quel momento sta scattando, quindi sono tutti i volti che incuriositi guardano. In quella direzione sono davvero tanti. E senta, Carlo Agliati, noi se andiamo alla conclusione dell'articolo firmato da Margherita Noseda, siamo a pagina 5 e subito qui nel taglio basso inizia anche un ricordo importante che è quello di Orio Galli.
Sì, è presente anche il ricordo di Orio Galli che, lo sappiamo, è scomparso recentemente nei mesi scorsi, è mancato a Caslano, è un ricordo, un intervento ad opera di Dalmazio Ambrosioni. Orio Galli noi lo conosciamo per quello che è stato, un grande grafico pubblicitario. Ci ricordiamo tutti almeno una cosa di Orio, che è il manifesto Ticino Terra d'Artisti, che è del 1984, in cui appunto Orio Galli accosta gli affreschi trecenteschi d'epoca romanica che sono presenti nella chiesa di Miglieglia con un'icona dell'architettura del moderno come la casa rotonda a stabio dell'architetto Mario Botta. Ed è un manifesto che ci ricordiamo anche perché ha cambiato un pochino la percezione del Ticino fatto di zoccolette, boccalini, insomma, a cui eravamo abituati. Un pochino abituati in Svizzera.
Sì, un bel ricordo, anche che ci voleva a conclusione di quest'anno. E poi abbiamo ancora un po' di tempo, c'è un altro articolo davvero che vale la pena un po' raccontare, anticipare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ed è quello su Gadda, quando Giorgio Relli battibeccava con Felice Filippini, appunto nel nome di Gadda. Qui invece che cosa ci racconta Carlo Agliati?
Beh, qui sì, Carlo Emilio Gadda, beh, intanto sappiamo, è tra i maggiori scrittori del Novecento, è l'autore di romanzi non facili, per la verità, da leggere, come La cognizione del dolore, La dalgisa, Quel pasticciaccio brutto di via Merulana. Ma il tema qui affrontato, tra l'altro, da un giovane studioso, si chiama Zeno Bottinelli Montandon, sono le relazioni instaurate da Gadda con il Ticino in genere, con la Svizzera. Intanto nell'articolo sono richiamate le relazioni con intellettuali nostri come Romano Brogini, Giorgio Relli, Giovanni Bonalumi, tutte, diciamo così, personalità della cultura nostra che a Gadda arrivano tramite la mediazione di un grande maestro di studi letterari e filologici come Gianfranco Contini, che sappiamo è stato professore all'Università di Friburgo e poi soprattutto nel Ticino era una presenza abituale e che con Gadda aveva una frequentazione davvero assidua. Ecco, l'articolo individua i riferimenti elvetici in alcuni passaggi dell'opera gaddiana. Per la verità sono delle presenze elvetiche anche un pochino stereotipate, ma interessante perché evoca anche delle voci critiche nei confronti dell'opera di Gadda, in particolare quella che è stata la stroncatura della dalgisa, che un giovane scrittore, pittore come Felice Filippini, no, che si era rivelato al pubblico ticinese negli anni precedenti con Il Signore dei Poveri Morti, il suo romanzo di esordio, ecco, questa stroncatura uscita sul Corriere del Ticino nel 1949, con una critica davvero impietosa da parte di Filippini, soprattutto la lingua che caratterizza la prosa di questo grande scrittore milanese. E da qui si apre un siparietto, come lo definisce l'autore, un piccolo siparietto con la reazione altrettanto violenta di un grande stimatore di Gadda, che è il giovane poeta Giorgio Relli, che lui si affaccia alla scena letteraria ticinese, allievo prediletto anche lui di Contini, che invece viceversa prende le difese d'ufficio e dà luogo poi ad ulteriori controrepliche da parte di Filippini.
Insomma, un articolo tutto da leggere. Tra l'altro ci dice anche che negli ambienti letterari ticinesi veniva soprannominato, chiamato il Gran Lombardo, così veniva chiamato Gadda. E, però noi in conclusione, Carlo Agliati, volevamo anche menzionare una poesia che c'è poi subito dopo questo articolo. Siamo qui, io anche io sto sfogliando a pagina 20.
Sì, c'è una poesia, una piccola gemma potremmo definire, del nostro collaboratore abituale, Jean Soldini, noi lo conosciamo oltre che come poeta anche come storico dell'arte, come filosofo, e qui affida ai lettori del Cantonetto una sua composizione inedita che è nata, credo, dal frugare in un vecchio scatolone dimenticato nel garage di casa, dice, e da cui emerge anche un vecchio album di fotografie d'anteguerra che proprio gli evocano ricordi, ma soprattutto sensazioni. Se abbiamo il tempo possiamo leggerla.
Carlo Agliati non ci crederà, ma ce lo abbiamo e facciamo questo regalo a chi ci ascolta, volentieri.
Benissimo, il titolo della poesia è Gaiezza che brucia in un baleno. Se non fosse stato per la noia, la cena ancora lontana, per una vaga idea di controllare qualcosa, non ci sarebbe andato in garage. Finì per rovistare tra le foto di uno scatolone. Lo rattristava la distruzione di qualche ragnatela per spostarlo dalla scaffalatura. Aveva sviluppato negli anni una moderata attenzione per la vita di bestiole estranee alla domesticità. Strofinato con uno straccio il cartone per liberarlo dalla polvere, ne uscirono una candela in parte consumata, cartoline di alto rilievo sulla facciata di una chiesa, un portapenne di legno con coperchio a slitta e i frutti di un genio delle inquadrature anni 20-30, un parente, un conoscente, chissà. Familiari, amici avvolti nei cappotti o nel caldo estivo gonne leggere, maniche di camicia rimboccate, bicchieri, piatti, bottiglie di vino. Un mondo mai più visto così festoso senza clamore. Dopo la guerra, la seconda, d'atrocità in atrocità moltiplicate, impossibile far provvista di gioia, solo cisterne vuote, gaiezza che brucia in un baleno sottorrampicante, ritorto incantesimo d'accenti sventurati, incapaci di tenersi a freno. Sorridono ai doni di Zeus da tanto taciuti, avvolti al dito d'Europa.
Carlo Agliati, grazie per questa lettura che noi direi lasciamo senza commento. Ricordiamo il titolo Gaiezza che brucia in un baleno, tante le immagini che ci ha fatto, come dire, che ha ci ha richiamati tanto alla memoria, ma ognuno di noi sicuramente avrà visualizzato, ecco, le parole che lei ha letto, ma invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare a sfogliare il numero del Cantonetto di dicembre. Carlo Agliati, grazie per essere stato con noi e naturalmente buon Natale e buone feste.
Grazie a voi, una prossima occasione, auguri a tutti quanti.
Con piacere, a presto.